Carissimi amici di Radio Mater, in ascolto a tutti l'augurio di un buon pomeriggio da trascorrere insieme. I nostri programmi proseguono ora con Filo Diretto con i nostri angeli, preghiera e testimonianza con il gruppo GAM Maria Porta del Cielo di Alba, in provincia di Cuneo. Oggi Don Eligio e i suoi ospiti proseguono la presentazione della figura di Claudio Contarin e il suo tesoro nascosto. Ricordo che durante tutta la trasmissione potrete inviarci i vostri contributi al numero unico SMS WhatsApp 331-7914523. Augurandovi e rinnovandovi un buon ascolto, diamo la parola a Don Eligio e ai suoi ospiti.
Bentrovati, bentrovata cara famiglia. Già questa mattina abbiamo pregato insieme e adesso entriamo nel merito di questa nuova puntata sul caro Claudio Contarin che abbiamo incontrato il mese scorso e che oggi approfondiremo ancora di più. Iniziamo con un luminoso segno di croce nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E allora invito Carla a pregare con me l'invocazione allo Spirito Santo. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.
O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Amen. Una bella Ave Maria la Mamma Celeste perché ci aiuti, ci guidi a gustare ancora di più la bellezza di questo giorno che si propone oggi a ciascuno di noi. Ave Maria, piena di grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Maria, porta del cielo, prega
per noi.
Allora, un saluto sincero, grazie di cuore ai nostri amici, Don Gian Domenico, che sentiremo fra poco, poi ascolteremo di nuovo il caro papà Alberto, il papà di Claudio, poi interverrà la Carla e poi avremo anche la cara Emilia Flocchini. Siamo gli amici della puntata scorsa, ormai ci siamo trovati talmente bene insieme che ci sembrava giusto riapprofondire insieme questa figura straordinaria. Allora, io sarò semplicissimo, ho qui tra le mani il diario di Claudio Contarin. È una pagina meravigliosa, proprio fa gustare come il Signore dove arriva fa veramente fiorire fiori tra le rocce. Oggi si fa in fretta a parlare poco bene dei giovani per tanti motivi, ma cominciamo a prendere i giovani che hanno lasciato e lasceranno per sempre il profumo di Gesù risorto. Vi leggo questa pagina di diario che si riporta al 2007-2008, poi magari papà Alberto può spiegarci meglio cosa riguardano queste righe. Scrive Claudio: Signore, sono scosso e stanco, aiutami. Oh, in quanti cieli ti sei mostrato, mio Signore. È stato bello, è bello. Grazie al tuo perdono mi sento ora più leggero. Dopo il perdono bisogna fare come la Maddalena, essere un cristiano grintoso e gioioso. Così dimostreremo che crediamo davvero alla tua enorme misericordia. Ti mostreremo così la nostra fede. Firmato Claudio, poi c'è un S puntato Faustino. Penso sia San Faustino, ma ripeto, mi tengo la curiosità quando poi interverrà papà Alberto. Ecco, io volevo sottolineare con voi questo, la bellezza di un giovane che dopo una bella confessione dice: voglio essere un cristiano grintoso e gioioso. Caro Claudio, ti parlo in diretta. È bellissimo perché proprio questa settimana abbiamo ascoltato una pagina di Vangelo meravigliosa che portava questo nel commento. Questo è il tempo di non cedere. Questo nostro è il tempo per cristiani forti, non deboli. Non è tempo per cristiani che passano il proprio tempo a porre dei distinguo perché eccessivamente pigri. I tempi forti chiedono una forte appartenenza, certamente non fanatica e aggressiva, ma convinta e determinata. Questo tipo di appartenenza richiede un costante incontro con Gesù nella propria anima, un Gesù che cresca quotidianamente, giorno dopo giorno. Cristiani forti, che sappiano coltivare e conservare la propria fede senza lasciarsi travolgere dalle difficoltà, senza scoraggiarsi, senza spegnersi. Perciò, caro Claudio, grazie, perché tu ci hai insegnato e ci stai insegnando ad andare a fondo delle situazioni e trovare alte soluzioni, non altre, ma alte soluzioni, forti motivazioni alle nostre fatiche. Grazie. Allora adesso passo subito la parola al caro Don Gian Domenico, un tuo caro amico, che ci parlerà di questo, scritto nel tuo diario, Io, strumento di Dio. Don Gian Domenico ci parlerà della tua esperienza che ci condividi nelle pagine 53-55. Caro Gian Domenico,
Sì, ben
benvenuto, siamo orecchie e
trovato.
cuore in ascolto. A te la
Sì. Ti
parola.
ringrazio anche dell'introduzione che hai fatto perché domanda anche secondo me proprio questo tema di essere strumenti di Dio di cui parla Claudio nel suo diario. Penso che questo ragazzo aveva 17 anni quando ha scritto questo passaggio qui, che dice la maturità interiore, come dicevi te, di tanti giovani, magari che noi esternamente vorremmo giudicare chissà come, mentre sappiamo che lo Spirito Santo, donato fin dal battesimo e poi confermato nella cresima, fa il suo lavoro per bene molto meglio di quello che noi pensiamo. Ma volevo dire che questo pensiero di essere cristiani gioiosi e grintosi, giustamente, però lui la coniugava anche con il senso di un'umiltà sana, cioè di sentirsi non lui il protagonista, ma uno strumento di Dio. E l'impressione è che questo sia nel pensiero e nel modo di vivere di un giovane, perché il giovane è portato anche al protagonismo, ma invece lui riconosce che il protagonista è ben altro che lui che chiamava papà, no? Di cui abbiamo parlato anche l'altra volta. Allora io leggo il testo che è come una poesia spirituale e la commento brevemente, perché mi sembra sempre giusto partire da quello che la persona dice, tentare di capire perché poi logicamente ci sfugge anche un po'. Per collocare questo testo vorrei anche richiamare quella preghiera antica quando si dice no, che Dio non ha le mani, non ha gli occhi, non ha i piedi, non ha il cuore, ha il nostro cuore, le nostre mani, i nostri piedi per usarci come strumenti per manifestare la sua misericordia, la sua bontà, la sua vicinanza. Questo è vero da ogni punto di vista, ma vorrei dire strumento, però non nel senso passivo della parola o soltanto come uno strumento materiale, come la matita per scrivere, non lo so, oppure la pentola per far da mangiare. Uno strumento vivo, la persona umana. Pensiamo ai nostri genitori che sono stati strumenti appunto della vita. I genitori di Claudio hanno dato la vita a questo ragazzo, ma sono stati strumenti vivi nelle mani di Dio. Allora leggo il testo per non andare per le lunghe. Dice così: muove dall'alto la sua candida mano, ha grande forza e potenza, ma, puntini, è dolce nel suo caro sorriso. Questa è la prima terzina, dove cioè par di capire così che Claudio guarda in alto a colui che muove tutto, mi viene in mente il motore immobile, ma per dire un'idea filosofica, e lo descrive così, candido, una mano candida, pura, ma allo stesso tempo una grande forza e potenza infinita, ma allo stesso tempo è dolce con il suo caro sorriso. Bellissima questa riconoscimento dell'onnipotenza e grandezza di Dio, ma anche allo stesso tempo la sua delicatezza, la sua purezza, la sua dolcezza, il sorriso di Dio. Questa è la prima terzina che quindi mette bene in chiaro con chi abbiamo a che fare, tra virgolette. Poi allora c'è la seconda invece strofa che guarda più la persona, il soggetto, in questo caso penso appunto Claudio. Lui dice così: lo seguo. E parlandone capisco e imparo, bellissimo, no? Questo dialogo che è fatto di sequela, anche di parlare con Dio. Questa è la preghiera, parlare con il Signore. E parlandone capisco e imparo. Sentite poi che espressione interessantissima. E mi guarda, io ora so, comprendo, poi torna sul soggetto Dio, e muove il dito, lui mi indica la strada, no? E io mi avvio. Mi hai mostrato la strada, io mi metto in cammino. E divento quindi strumento suo per manifestare, allora queste parole che dice, aiuto, fraternità, sorriso allebbroso e ancora lo bacio. Interessantissimo, no? Bellissima. Dopo aver guardato a Dio, si lascia come educare, formare sotto il suo sguardo. Il tuo sguardo mi fa maturare, dice il salmista. Io mi metto in moto, quindi divento un aiuto, strumento dell'aiuto di Dio, della fraternità, e sorrido allebbroso, addirittura lo bacio. E qui dietro c'è certamente l'immagine di Francesco, no? Che prima aborrisce il lebbroso e poi lo abbraccia e lo bacia, ed è stato il punto di volta della sua vocazione. Adesso spero di non dire cose stravaganti, però mi sembra che facendo un'esegesi su queste parole si possa scavare nel cuore di questo giovane e di ogni giovane cristiano o adulto che abbia capito cos'è un dialogo con Dio. E nel profondo della propria coscienza, del proprio cuore, affidato poi questo dialogo a questo meraviglioso appunto diario di Claudio. E poi continua. Sentite come le immagini sono bellissime, no? Come i giovani riescono a esprimere in maniera anche accattivanti i loro pensieri, riflessioni. In braccio mi fa sedere lui il bianco. No, io non avrei mai pensato di chiamare lui Dio, perché lui è maiuscolo qui nel testo, cioè lui Dio il bianco, cioè il puro. Del biancore, no? Come la neve, fammi bianco più della neve, dice il salmista. Probabilmente lui ha collegato anche questo. In braccio, mi fa sedere in braccio. Anche questa è un'immagine biblica, Deuteronomio, no? Ti porta, il salmista ti ho portato in braccio come un papà, dice Dio Yahweh a Israele. Lui il bianco. E poi entra lui in dialogo. Io gli racconto, lui maiuscolo, ascolta.
Che
Io gli
bello.
racconto la mia vita, lui mi ascolta. Mi viene in mente il grande teologo nostro qua padovano, Luigi Sartori, che diceva una cosa che mi stupisce, un uomo che ha dedicato tutta la sua vita alla teologia, all'insegnamento, allo studio, diceva, era un mezzo mistico anche quello, era un mezzo, e diceva, mi stupisco che Dio abbia tempo per noi. Il creatore che ha tempo per noi, d'altra parte continua a ricrearci e pertanto abbiamo bisogno di lui, no? Io gli racconto, lui mi ascolta. La preghiera non solo come è Dio che ci ascolta, ascolta noi, ma è lui che ascolta noi. Sentite poi come aggiunge anche, lui mi consiglia, io mi muovo. Il maestro interiore, no? Che consiglia per un retto agire. E in base a questo consiglio io mi muovo. E poi continua, cambio la mia vita, strada che non va più in salita, sento grinta e dolcezza e felicità, sento la sua volontà. Cambio la mia vita, cioè in base ai suoi insegnamenti, che che mi vengono attraverso il Vangelo, la parola, una coscienza retta, gli esempi degli altri, dei santi. È interessante che dopo Claudio firma sempre, mette Claudio Contarino, ma mette spesso anche un santo vicino. In questo caso, prima citava Nemigio un altro, qui cita San Tommaso d'Aquino, che fanno parte poi di una lista di santi che si trovano a pagina 46, che lui ammirava e teneva come compagnia spirituale. Infatti lui si sente forte della santità dei santi. Comunque cambio la mia vita, dice, cioè un processo che mette in atto gli insegnamenti ricevuti, i suggerimenti avuti, i consigli accolti, anche quelli interiori, anche di notte il mio cuore mi istruisce, dice il salmista, no? Strada che non va più in salita, cioè anche andare in salita, ma non la sento più affannosa, perché sento grinta e dolcezza e felicità. Prima Vigilio ci chiamava queste caratteristiche sue, no? Di cristiano grintoso, ma anche gioioso. Sento grinta e dolcezza e felicità, sento la sua volontà. E qui viene in mente appunto che la volontà di Dio non solo chiarisce, ma dà pace, dà forza, dà serenità. Anche i forti si stancano, dice il profeta Isaia, ma nella tua volontà trovo la mia pace, nella sua volontà è pace e serenità. Quindi anche perché se tu ti senti in braccio a Dio, portato dalla sua provvidenza, anche se sei sballottato come un bambino, no? Quando in braccio la mamma e il papà, anche se c'è, non so, sei in nave con sballottamento della nave, eccetera, o c'è una burrasca, o i temporali, si sente sicuro, no? E termina dicendo, e all'orecchio sussurra, sento, son desto, punto esclamativo, punto di domanda. Si interroga perfino, no? Sono sveglio oppure è un abbaglio, no? All'orecchio sussurra, questa gentilezza, no? Della brezza di, diciamo, di Elia sul monte, no? Sento, son desto, certo, capisco qualcosa, non capirò tutto, ma qualcosa lo intuisco. Lo guardo, mi fissa, annuisce di gioia lacrimata, accenno, apri virgolette, sì, strumento di Dio. Bellissimo, no? C'è questo sussurro che ti fa, che ti istruisce, io allora lo guardo quasi stupito, lui mi fissa, annuisce, cioè mi fa segno di sì, no? Bellissimo questo dialogo così paterno, così amico, così vicino, così intuitivo, così incoraggiante, mi fissa, annuisce, e io di gioia lacrimata, la commozione delle lacrime per questa esperienza spirituale intensa di comprensione della volontà di Dio, accenno, sì, sono strumento di Dio. È Dio che dice sì, strumento di Dio. E poi conclude con questa parola brevissima, per te, con due punti esclamativi, cioè per dire sono disponibile a fare volentieri la tua volontà in cui è nostra pace. Come dicevo prima, qui lui firma Claudio Contarin, San Tommaso d'Aquino e tutti noi, cioè qua mette insieme proprio, c'è un senso nascosto della comunione dei santi, penso, e tra parentesi fa, dice, perché pregheremo sempre insieme, con quella lista di santi che dicevo prima, lì a pagina 46 mette San Giovanni Paolo II, Bernardetta, Mamma Rosa, che è una beata qui di Vicenza, Gandhi, Giovanni Battista, Giovanni Bosco, Domenico, Pachita, San Tommaso d'Aquino. Qui mette San Tommaso d'Aquino probabilmente perché ha intuito qualcosa di Dio, perché San Tommaso d'Aquino era un domenicano. I domenicani, a partire da San Domenico, hanno questa idealità di parlare di Dio e di parlare con Dio. Ecco, io mi fermo qui, sono passati 15 minuti, grazie del tempo donato, però questo testo qua mi ha anche commosso, dire la verità, perché sembra, se uno lo guarda da vicino e lo analizza e lo fa suo, un grande stimolo alla vita interiore. Grazie, Lidio, del tempo.
Don Gian Domenico,
sì, ti ascolto.
Senti, 2 o 3 minuti li puoi dare ancora, perché è stupendo ascoltarti. Ecco, potresti dirci ancora 2 parole Proprio questo dialogo paterno, intuitivo, dicevi, del passaggio a pagina 53, il bianco che tu hai tradotto con il puro. Pensa che cosa c'era nel cuore di Claudio. Io gli racconto, lui ascolta. Lui mi consiglia, io mi muovo. Due parole su questo rapporto profondissimo che tocca proprio, a mio avviso, le sfere mistiche sul serio. Rivestite, come hai precisato, cristiani gioiosi, grintosi, ma presentandosi umilmente, consapevoli di essere strumenti. Ancora due parole perché è troppo bello
È proprio
ascoltare
questo
questo
binomio.
rapporto vero, ma sincero, ma immediato col Signore, con il
Ma proprio
bianco.
il binomio bello che dicevi tu, gioioso, grintoso, ma umile, questo è il connubio splendido che c'è stato anche in Maria, in Giuseppe, no? Questi grandi esemplari della vita cristiana. Ma sai che io non sarei mai riuscito a dire Dio il bianco, ma un giovane ci è arrivato, no? Per dire il bianco che vuol dire proprio il puro, certamente qui dietro c'è l'idea. Salmo che lui prima accennava alla confessione, questo ragazzo che si confessava, quindi sapeva bene il Salmo 51, no? Fai più bianco della neve. Ma in braccio mi fai vedere questa intimità profonda, no? Come di un bimbo in braccio al genitore. E io li racconto come fanno i bambini che raccontano, no? È una meraviglia ascoltare i bambini quando parlano i genitori, raccontano tutto proprio col cuore spalancato. Io li racconto, lui ascolta. Vabbè, bellissime, no? Noi logicamente ascoltiamo lui quando ci parla nella scrittura, nella vita, ma questo dialogo, lui mi consiglia e io mi muovo. C'è un'intimità profonda e un senso di abbandono tale che ti permette di diventare obbediente perché sai, se obbedisci sei sulla strada sicura e sei in quella pace, in quella gioia che viene dal sapersi nella volontà di Dio, anche se a volte appunto non è sempre facile, immagino e so bene come è stata sta vicenda, soprattutto per i genitori di Claudio, quando li ho sentiti parlare, soprattutto il papà, a un convegno che abbiamo fatto sulla santità vicentina qualche anno fa, appunto di fronte a questa tragedia di quattro ragazzi partiti così improvvisamente. Ma ti ringrazio che hai ripreso questa terzina perché certamente è il cuore di questa poesia spirituale che l'ha scritto a 17 anni, il 7 di giugno del 2007. In braccio mi fa sedere lui il bianco, io gli racconto, lui ascolta, lui mi consiglia, io mi muovo. Cambio la vita, strada che non va più in salita, sento grinta, dolcezza e felicità. Sento la sua volontà. Mi sembra quasi, non dico impoverire, ma forse sì, anche commentare queste parole, però servono per fissare lo sguardo, se no ti scappano via e si perde la bellezza e l'intensità di queste parole, come dicevi tu giustamente. Grazie.
Bene, sai, se tu hai nelle mani il libro, a pagina 54, guarda cosa ti riserva Claudio. Guarda che bel sorriso e come ti sta guardando
Sì.
con questi occhi luminosissimi. Ti
Ma
regala
forse
lo sguardo e il sorriso e il
sì. A
silenzio che è quello della mamma celeste. Grazie,
te,
Don
voi, ciao.
Giacomino, grazie di
Posso
cuore.
ringraziare Don Eligio? Scusate un attimo, voglio proprio ringraziarlo perché mi ha proprio aperto il cuore. Grazie, Susanna.
Grazie, grazie veramente. Adesso ascoltiamo questo canto di Monsignor Frisina, La vera gioia. Ecco, vorrei, cari radioascoltatori, che vedeste il volto di Claudio che è stato scelto per questa pagina del suo diario. Ha due occhi azzurri luminosissimi, un sorriso proprio che ti guarda da lontano e ti dice: io ce l'ho fatta, forza, vi aiuto, andiamo avanti. Ascoltiamo questo canto.
Thank you.
Eccoci ancora insieme, che bello, la vera gioia ci porta in alto. Grazie Claudio per quella gioia che stai accendendo nel cuore di tutti noi e di tutti i radioascoltatori. Adesso accoglieremo il tuo caro papà, papà Alberto, che ci aiuterà a leggere la terza parte del diario a pagina 7 e 8, dove tu scrivi: aiutami ad essere umile, Signore. Amen. È in sintonia perfetta con quello che ci ha detto Don Giandomenico. Caro Alberto, benvenuto, grazie, grazie di questo dono che fate alla famiglia Radio Mater, a ciascuno di noi. Ecco, a te la parola.
Beh, grazie soprattutto a voi perché ci rendiamo conto adesso anche io e mia moglie che veramente Claudio ha proprio scoperto delle cose molto molto profonde. È incredibile anche quello che ha detto Gian Domenico. Io leggo queste pagine che lui aveva scritto sull'ultimo suo diario che aveva, insomma, no? Aiutami ad essere umile, Signore. Amen. Solo nell'umiltà si trova la vera ricchezza. Si apprezzano gesti e parole che nell'impurità della vita non parevano avere gusto. Ma è proprio in questi sorrisi, in questi sguardi, in queste grazie, in queste chiacchiere tra amici che ci si arricchisce davvero. Vorrei guardare tutto quello che ho, non quello che non ho. Vorrei dare per accorgermi che vale più che ricevere, e nell'umiltà della preghiera posso trovare davvero tutto questo e accorgermi che ho tutto. E nell'umiltà che alzo gli occhi brillanti al cielo, e in quella piccola preghiera ritrovo la pace. Gli ultimi saranno i primi nel regno dei cieli. Un amico è importante, un sorriso vale una vita. E entrambe le cose si possono sempre dare. Santa Bernadette e Claudio e tutti noi. Questi sono tutti. Lui l'ha scritto tutta una pagina, ma chiaramente sono tutte piccole riflessioni che lui aggiungeva. E a volte non sembrano neanche collegate, ma è collegata al momento che stava vivendo lui. Poi c'è un'altra, l'8 gennaio, che dice. Tra l'altro, questo è lo scritto che mio suocero, il giorno dopo dell'incidente, ha aperto per caso, diciamo, e subito pensava che si parlasse a un amico che si chiamava Angelo. Comincia così: Sono col mio angelo. Oggi ho avuto paura di peccare, ma Gesù, mio angelo, mi hanno aiutato. Caro angelo, la cosa più bella sarebbe arrivare da Dio con te, mano nella mano. Aiutami a resistere alle tentazioni e aiutare gli altri come tu aiuti sempre me. Ringrazio ogni angelo perché è sempre qui a proteggermi. Forse un grazie non basta. Ma so che la cosa che tu, angelo mio, vuoi veramente è che vengo da Dio con te e io vorrò impegnarmi. Aiutami ancora, ti voglio davvero bene, il tuo protetto. Queste sono cose che lui ha scritto il 7-8 gennaio.
Quanti
Sono
anni
cose.
aveva qui?
E 2008, quindi 18 anni, insomma, praticamente un mese prima dell'incidente.
Mi viene spontanea poi di quello che il cuore ti suggerisce. Mi viene spontanea farti questa domanda. Ma voi vi siete accorti di avere un tesoro così? Certo, per i genitori tutti i figli sono dei tesori, ma un tesoro di profondità così. Me ne accorgevate nei dialoghi che faceva, tutto quello che avete vissuto insieme?
Gli avevamo detto che era un bravo ragazzo, era una bella cosa stare insieme con lui, a scherzare e anche con i suoi fratelli. Però sai, i figli chiaramente ci tiene i figli, però neanche, cioè non ti sembrano così alti, insomma, ti sembrano persone normali, insomma. Sì, ecco il fatto che lui andasse a messa tutte le domeniche era una cosa strana perché neanche i suoi fratelli non lo facevano. Però al di là di questo non è un fuoco d'artificio. Lui fa le cose, non era una cosa vistosa.
È proprio il tesoro nascosto nel campo. C'è il campo che è il mondo, nel mondo c'è nascosto questo tesoro. E diceva, abbiamo letto il testamento di Sammibasso, dove diceva: questa è l'ultima occasione che avrò per farmi sentire. E ho detto: no, caro Sammy, tu ti farai sentire ancora molto di più, e anche attraverso le trasmissioni che noi facciamo. Ma è il caso anche di Claudio, cioè se la sua umiltà l'ha portato a una profondità simile, ma è giusto, è doveroso. Ecco, tu mi dicevi, Alberto, che i figli magari erano un po' titubanti, cioè, ma questa è una cosa che è personale sua. Ma pensa il bene immenso che fa questo ragazzo, questo giovane. Sarebbe importantissimo che tutti i radioascoltatori avessero in mano questo diario e lo regalassero. Quella parola, tanto è un giovane che parla ai giovani, quella parola detta in quel momento, che sappiamo noi che cosa può realizzare nel cuore di chi legge? Mettiamo nelle mani tante cose inutili, tanta cianfrusaglia. Pensa a poter dire: guarda, per Natale ti regalo. Faccio un esempio, questo diario è già lui con quel teleobiettivo in mano che ti dice: punta avanti, abbi veramente qualcosa di chiaro davanti a te. Cioè, ci fate un grande regalo, sapete, veramente grande regalo, permettendoci di entrare nella vita di Claudio.
Noi l'unica cosa che possiamo dire è grazie, perché Claudio, come dicevo, è una persona che semplice non è, non si faceva notare, a parte che ci stava bene con lui, per carità. Però io dico grazie perché ci fate scoprire ancora di più il nostro figlio, ecco, questo, e spero che aiuti molto anche i suoi fratelli che ne hanno tanto bisogno, sul serio, questo sicuramente.
Beh, Radio Amata regala il libro a loro per primi, perché a volte è proprio vero che quelli che sono più vicini magari si accorgono dopo, eppure hanno un tesoro, un vero tesoro. Sai, mentre ascolto ancora adesso c'è di bellissimo ancora da condividere, solo il tempo purtroppo, sono già le 14:33, il tempo ci vola in una maniera incredibile. Sai cosa applico a Claudio? Il libro della Sapienza, il capitolo 4, ai versetti 10, 11 e 12, e mettiamo anche, mettiamo fino a 14, parla di Claudio e dice: divenuto caro a Dio, fu amato da lui e poiché viveva fra peccatori fu trasferito. Fu rapito perché la malizia non ne mutasse i sentimenti o l'inganno non ne traviasse l'animo. Poiché il fascino del vizio deturpa anche il bene e il turbine della passione travolge una mente semplice. Giunto in breve alla perfezione, ha compiuto una lunga carriera. La sua anima fu gradita al Signore, perciò ecco, è stato tolto da un ambiente malvagio. I popoli vedono senza comprendere, non riflettono nella mente a questo fatto. Che la grazia e la misericordia sono per i suoi eletti e la protezione per i suoi santi. Parole che si incidono come stilo di fuoco, perché se andiamo a vedere tutti i giovani che in questi 8 anni abbiamo passato, c'è una meraviglia, una meraviglia, una meraviglia. Ma veramente invito la Chiesa a rendersi sempre più conto di quale scrigno lei è. Uno scrigno di perle preziosissime, uniche. Certo, il modo tanto quando si parla di morte, qualsiasi modo, sempre morte, ma Gesù non la chiamava morte, ma sonno. E allora mi auguro che anche questa trasmissione possa essere ascoltata da molti, possa essere girata a molti altri, perché abbiamo bisogno di Claudio. In questo momento abbiamo bisogno di lui e di tutti gli angeli che abbiamo incontrato in questi anni e quanti ce ne sono. Perciò, Alberto, grazie. Grazie, grazie di cuore. Ringrazio la moglie, ringrazio anche i fratelli e le sorelle di Claudio perché ci avete permesso e ci permettete un'esperienza veramente alta. Grazie di cuore ancora.
Vi ringrazio decisamente, anche noi vi ringraziamo perché vi fa veramente, cioè, scopriamo sempre di più il nostro figlio, ma figlio di Dio più che nostro, lei decisamente.
È vero. Bene, guarda, adesso ascoltiamo, facciamo un'altra brevissima pausa musicale. È un canto del GAM. Sulla terra i fiori sono apparsi. Claudio è uno di questi. E quanti ne abbiamo? Oggi, ad esempio, è il compicielo di Marco Marchiaro, un bimbo di 7 anni, che è andato in paradiso a 7 anni, abbiamo già fatto a Radio Mater la trasmissione. Un altro giglio meraviglioso. Tutto che profuma di vita, ci aiutino a sentire che la terra è piena di fiori. Grazie Alberto, ascoltiamo il canto.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo filo diretto con i nostri angeli, preghiera e testimonianza con il gruppo GAM Maria Porta del Cielo di Alba in provincia di Cuneo. Oggi Don Eligio e i suoi ospiti continuano la presentazione della figura di Claudio Contarin e il suo tesoro nascosto. Augurandovi ancora un buon ascolto, ridiamo la parola a Don Eligio e i suoi ospiti.
Eccoci di nuovo, il tempo, ve l'ho detto, vola veramente. È talmente pieno di cielo questo tempo che vola. Beh, innanzitutto una cosa molto bella, Don Gian Domenico è ancora collegato insieme con noi. Ho capito che dovesse andare a trovare il fratello. Invece gli piace ascoltare la trasmissione perché in effetti è una trasmissione fantastica, non c'è ombra di dubbio. E poi vi condivido questo messaggio che è arrivato sul gruppo Maria Porta del Cielo. Oggi appunto è il compleanno del nostro caro Marco Marchiaro, che lo chiamavano Marcolino, ed è anche il compleanno della mamma di Giovannino, Paola, quale facciamo gli auguri. È molto bella, sentite cosa scrive Piera, che è la mamma di Nicolas, che è andato in cielo a 16 anni. E dice, abbiamo questo gruppo WhatsApp. Buon complicelo, Marcolino. Poi dice, come ti ha chiamato Don Eligio? Don Eligio ha imparato da altri. Io ripeto quello che sento. Comunque c'è tanto amore in questa espressione. Oggi in cielo state tutti uniti nella luce e nella gloria del Signore. Un stretto abbraccio alla tua cara mamma, tuo papà e tuo fratello. E poi gli dice: se ogni tanto fate una scivolata sul ponte dell'arcobaleno verso di noi, ci fate sentire tutti più felici. Una preghiera sempre unita, terra e cielo. Ecco, cara famiglia di Radio Mater, questa è la nostra fede, questa non è fantasia, la comunione dei santi. Claudio si firmava sempre Claudio e tutti noi, perché ha capito perfettamente che la comunione dei santi è questa unione. E allora noi, come gruppo di genitori, festeggiamo il compleanno il giorno in cui sono nati al cielo, il compleanno il giorno in cui sono nati alla terra, l'onomastico, e poi sentiamo vivi questi nostri cari. E allora avevo piacere di condividere con tutti voi questo messaggio, proprio perché sentiamo la bellezza del cielo che ci attende. Il caro Claudio, parlando in quello che ci ha letto, suo papà diceva all'angelo custode: so che la cosa che tu, angelo mio, vuoi veramente è che io venga da Dio con te. È vero, ma tutti i giorni è un andare a Dio, è un vivere di Dio. Lo diceva Don Oreste Benzi: la morte non esiste mica, perché io quando mi addormento a questa vita spalanco gli occhi sull'altra. La morte è il peccato, ahimè. Questa è la condizione dei poveri mortali, che a un certo punto il cuore si fermi, ma c'è qualcosa di più. Bene, tocca a me darvi così una lettura del diario del caro Claudio. Io ho scelto a pagina 67 e riprendo quello che ha detto Don Gian Domenico. Lui l'ha visto sul piano proprio di questa unione umile con il Signore. Però qui lui aveva impastato la vita di Dio. Ecco, a tal punto che io ho chiesto ai genitori: ma aveva qualcosa di straordinario? No, viveva straordinariamente tutte le cose, ma era un dialogo continuo. Santa Elisabetta della Trinità portava la mano destra sul cuore e sentiva, ascoltava i suoi tre che parlavano dentro. Ma qui è la stessa. Veramente la stessa avventura. Sentite cosa scrive Claudio, almeno siamo nel 9 del 2007. Programmare un giro con Gesù. Dove? In bici per i colli. Con? Da solo. O in compagnia di chi preghi te. Cose da portare? Rosario, Vangelo. Optional. Qualcosa da mangiare e da bere, così da fare merenda con Gesù. Sentite, io ve lo rileggo perché qui, cioè, voi comprendete che cosa c'era dentro questo giovane. Ecco, mi rammarico di non averlo conosciuto in terra, perché realmente si può costruire di tutto. Ve lo rileggo: va a fare un giro in bici. Dove? Per i colli. E nel Vicentino ci sono dei colli veramente belli. Con, da solo, o in compagnia di chi preghi te. Cosa mi devo portare? Rosario e Vangelo. Optional, qualcosa da mangiare e da bere, così da fare merenda con Gesù. E poi, ecco, scende subito. E anche qui che sensibilità. Beato quel confessore, beato quel sacerdote che ha potuto seguire questo giovane. Veramente vi dico beato. Oggi ho peccato, vorrei rimediare. Nel mio cuore devo tenere la massima umiltà per chiederti scusa ai tuoi piedi, ma da fuori mostrerò sempre un gran sorriso, grinta e voglia di aiutare gli altri, per non sprecare nemmeno un giorno da cristiano, anche perché non credendo al tuo perdono ti farebbe stare ancora peggio. Che bello. Dentro vi riconosco chi sono, fuori lampada che arde di luce, di fuoco interiore, questo fuoco dell'amore e della misericordia per splendere esteriormente. E poi gli dice: scusa Gesù, ti chiedo soltanto di continuare a reggere la mia, tra parentesi, la nostra mano. ti vogliamo bene, Claudio e tutti. Non lo so, faccio fatica proprio a leggere, senza commuovermi, perché c'è una ricchezza incredibile. Se vi ricordate, abbiamo fatto 3-4 puntate anche su quel bimbo Manuel. Ma qui sono veramente anime elette, ma elette. Ma come facciamo a dire che Dio non esiste? Ma cosa andiamo a cercare dappertutto quando il Signore nel suo spirito si coltiva anime del genere? Gesù, scusa, ti chiedo soltanto di continuare a reggere la mia, tra parentesi, la nostra mano. Questo è, ecco, le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Dice ancora la Sapienza, nessun tormento le toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero, ma essi sono nella pace. Ecco, Claudio è nella pace. Poi scrive ancora il 28 settembre, qui c'è scritto è il compleanno di Claudio. Non vorrei scriverlo, ma anche ieri ho peccato e oggi, 19 anni fa, hai scelto me. E mi hai dato la vita. E ora sono qui, vivo e pimpante. Chiedo scusa, Signore, se ti ho ferito, ma mi impegno a non ferirti mai più. E adesso, dopo una bella preghiera, voglio portare il, e scrive in stampatello, il sorriso al mondo intero. Sempre lode a te, Santissimo. E in questo giorno, per me, per te, così speciale. So che in particolare reggerai la mia mano, Gesù, e per me questo è un bellissimo regalo. Ti vogliamo bene, Claudio e tutti noi. Poi dice postscriptum, proteggi, aiuta i miei genitori. Ma quanto sarà geloso il buon Dio di questo diario? Ma cosa starà facendo in questo momento? Ecco, come starà stringendo al cuore questo suo tenero figlio, tenero. Non trovate qui il settimo dono dello Spirito Santo, il santo timor di Dio, un rispetto. Ma qui è, ecco, quando studiamo catechismo, mettiamo questo nelle mani dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, dei nostri giovani, perché qui è veramente il santo timor di Dio misto all'intelletto, alla scienza, alla sapienza del cuore. Prego ancora un pezzettino, siamo a pagina 69 del diario. Ottobre 7, è un lunedì. Oggi Andrea ha preso la patente. Grazie, lo so che c'è già festa per lei in cielo, ma non è solo per questo che sono qui. Ho deciso, per avvicinarmi alla preghiera, che ogni lunedì mi impegnerò di più a pregare, tanto da chiamarlo lunedì di preghiera. Proviamo insieme con Santa Bachita a scrivere una preghiera. E la scrive: Signore, ti prego, Signore, perché la preghiera è importante, per respirare attimi di aria celeste, per far brillare i nostri occhi di gioia, per ristabilire forte il sorriso nelle mie giornate. Abbi pietà di noi, papà. Aiutaci quest'oggi a pregare. Amen. Ecco, i nostri occhi brillano di gioia e il sorriso stampato sul volto, un sorriso forte, riempie le nostre giornate. E poi si firma Santa Bachita, Claudio e tutti noi. Signore, voglio dirti ancora grazie. Grazie perché qui non è morto nulla, qui è infinitamente vivo. Sta a noi continuare, come dico ai genitori del gruppo Maria Porta del Cielo, sta a voi prendere in mano la missione dei vostri figli, dei nostri angeli e portarla avanti, sicuri che quel dono è stato trasmesso a ciascuno. Ecco che quando un figlio è in cielo, mia mamma diceva quando mio fratello ha lasciato questo mondo, che purtroppo una parte di lei è scesa nella terra. Sì, è vero, è una mamma solo può capire questo. Però noi oggi aggiungiamo che se questa parte è in terra è solo per guardare verso il cielo, perché un pezzo è già là, un pezzo è già là, e quel pezzo di cielo fa parte anche della nostra terra. E allora aiutaci, Claudio, per piacere, aiutaci a pregare, a sentire che la preghiera è importante, a respirare attimi di aria celeste, a brillare, brillare veramente dentro di questa luce meravigliosa. Ecco, io voglio chiudere, vi leggerei ancora, ma vi lascio la curiosità. Ecco, vi chiedo, se qualcuno avesse piacere di avere questo diario, scrivetelo a Radio Mater, in segreteria, poi provvederanno, perché io penso che avere nelle mani uno strumento così prezioso possa veramente aiutare a respirare cielo. E chiudo il mio intervento con un messaggio che è arrivato niente meno che qui da Canale. Scrive Antonella. Cari Don Eligio, Don Gian Domenico, ma a lei, papà Alberto, mamma mia, che tesoro voi avete, un santo. Ma la consapevolezza che queste parole scritte sono i capolavori degli scritti con tutti i santi e angeli del cielo. Grazie, grazie, grazie a questi appuntamenti. Sentir parlare così giovane Claudio. Grazie, sei un altro angelo speciale nella mia vita. Grazie di cuore. Ecco, vedete, non cercate tra i morti colui che è vivo. Non è morto, è risorto. Questa è quella, la fede che ci muove a dire queste parole. E ora ascoltiamo questo altro bellissimo canto d'Am, Il deserto fiorirà. Caro Claudio, dove tu sei passato oggi, fa fiorire il deserto della tristezza, dello scoraggiamento. Aiutaci a lavorare per il cielo. Eccoci, eccoci di nuovo, carissima famiglia. Adesso ci parla la cara Carla che riassumerà in quello che ci deve così condividere. Siamo alle pagine 46 e 51 del diario di Claudio. Vive, il santo vive. Più di così, cara Carla, è impossibile non crederlo. A te la parola.
Sì, buongiorno a tutti. Io sono Carla, un po' missionaria di Santi Giovani e stavo pensando a Claudio, un po' in parallelo anche con Carlo Acutis, come vita nascosta e che si viene a conoscere dopo. Quindi come Carlo Acutis ha costruito nel computer tutte quelle ricerche, due in particolare, una sui miracoli eucaristici e una sulle apparizioni mariane che adesso si stanno diffondendo in tutto il mondo, quindi ha lasciato questo materiale all'insaputa di tutti. Così Claudio ha fatto così, lo stesso, lui in un diario ha scritto tutti questi colloqui, queste relazioni che aveva con Gesù, con il suo papà, con Maria, la mamma e tutti questi santi che, con i quali colloquiavi molto frequentemente. Claudio infatti nasce in provincia di Vicenza il 28 settembre 1988, è il secondo di cinque figli e va a scuola, gioca a calcio, va in discoteca con gli amici e poi finisce l'istituto tecnico, diventa perito elettronico e inizia a lavorare nello studio fotografico del papà. Poi l'8 febbraio 2008, insieme con altri tre amici, quindi quattro ragazzi di 19 anni, in questo incidente stradale salgono al cielo e a Claudio viene trovata la corona del rosario in tasca. Poi il padre trova questo diario in camera sua che viene poi appunto pubblicato. E quindi questo nascondimento mentre vivono, no? Noi li scopriamo quando non ci sono più. E così sono i santi. I santi vivono nell'umiltà come è vissuto lui. Allora, scrive il 2 giugno del 2007, quindi circa pochi mesi prima di morire. Vive, il santo vive. Mi sono svegliato. Oggi ho un profondo desiderio di te. Vorrei organizzare una bella partita a pallavolo, tempo concedendo e tra parentesi. E se non concede, ci saranno allora altri modi per gioire. Ecco, quindi cosa voleva fare Claudio? Cosa molto semplice. Voleva stare insieme con gli amici, voleva giocare, vivere la quotidianità, però la differenza sta qui. Lui voleva viverla in compagnia di Gesù e di Maria e dei santi. Continua. Oggi sono con San Domenico, sono stato poi con San Giovanni Paolo II, San Giovanni Battista e Gandhi e San Gandhi. Ecco, quindi anche qui abbiamo detto ancora definire San Gandhi, è fra l'altro un po' anche lo stesso mio pensiero, no? Questa universalità di Dio, il Padre della Chiesa tutta, ma del mondo intero, e perché come ha vissuto Gandhi, che poi è finito martire, che era tutta preghiera e digiuno, e quindi sacrificio e offerta, insomma, per il bene del mondo, per la giustizia, per valori del Vangelo. E quindi questo colloquiare con questi santi, poi Giovanni Paolo II è stato il santo della sua gioventù. Scrive ancora: quando si sente il tuo richiamo dalla bocca di San Don Bosco o da chi altro, si vive questo profondo desiderio di te. Ecco, quindi ci invita, proprio nella prossimità anche poi di santi, a fare riferimento a questi santi per arrivare a Gesù, no? E i santi sono anche un po' il tramite, sono i nostri esempi, e lui con San Giovanni Bosco, quindi sentiva che doveva arrivare a Gesù. Scrive: ti svegli il giorno e vedi che è un dì da scoprire e credi che quest'oggi sarà da gioire e ti brillano gli occhi e sai che senza di lui, con la maiuscola, non te ne andrai. Ecco, quindi insegniamo anche ai nostri figli, non solo a noi stessi, alzarsi la mattina, segno di croce, le preghiere la sera, fare un po' di riflessione, di preghiera lo stesso. Ecco, noi abbiamo anche questo compito proprio anche all'interno un po' degli ambienti dove viviamo, no? Di riuscire a trasmettere questo legame con il cielo, con la preghiera, per fare in modo che il nostro cuore si riempia dell'amore del Signore. E quindi non è per scontato che la sera si riesca appunto a chiudere la giornata con l'ultimo pensiero a Gesù e aprirla la mattina con lo stesso riaprirla con il pensiero. E è una cosa appunto che magari noi, a una certa età riusciamo anche a fare, ma che appunto dobbiamo poi anche trasmettere a chi il Signore ci affida, quindi ai figli, agli amici dei figli o nel catechismo o nell'ambito in cui il Signore ci chiama. Scrive ancora: così vive il santo, sempre con quel profondo desiderio di esserlo, sentendosi in una cupola d'amore che né vento né tempesta possono intaccare. Qualunque sia la difficoltà della giornata, da quando si sveglia a quando va a letto, vede solo Gesù. Ecco, quindi prima anche Don Eligio, anche Don Gian Domenico hanno sottolineato questa paternità di Gesù, questo fatto che ci si sente protetti, né, essendo in cammino con lui. Lui ci ha promesso che non ci lascerà mai soli, quindi noi non camminiamo da soli in questo mondo, ma camminiamo insieme con lui. Allora tutto diventa, anche nel vento, anche nella tempesta, noi siamo nelle sue mani e quindi andiamo avanti. E ancora, e la giornata il santo come la vive? Sempre con gli occhi brillanti di Gesù. Ecco, Gesù ci fa brillare gli occhi, fa grande gesta, miracoli, la Madonna gli appare, ma anche semplici sorrisi, ma davvero sinceri. Sono questi i veri miracoli. Io l'ho interpretata così, che la Madonna appare, no? Quindi è apparso anche ai pastorelli, a Bernadette, la Madonna appare ai piccoli, appare. E questi, quando appare, vuol dire succedono anche un po' i miracoli, no? Ma i miracoli sono effettivamente la mattina, quando noi scorgiamo dei sorrisi sinceri, quelli sono miracoli. Quindi questa capacità che ha avuto di leggere nella quotidianità, nel piccolo, non nelle cose grandi, perché i miracoli, insomma, richiedono ovviamente una collaborazione di tutto il cielo, di, ecco, mettere queste semplici cose, l'umiltà di viverle e di anche di riconoscerle, di saperle vedere, perché non pensiamo che adesso tutti i giovani, che fra l'altro se guardi un po' i profili di quasi tutti gli adolescenti, sono con il telefono davanti, che si fotografano, che si, ecco, che vivono un po' il protagonismo, la bellezza superficiale. No, qua siamo nella bellezza profonda dell'anima, qua siamo in altri ambiti, per cui la bellezza degli occhi e dei sorrisi sono frutto di una interiorità, sono frutto di un colloquio intenso con Maria, Gesù, Giuseppe, i santi, gli angeli. Ecco, scrive ancora: è un invito perché tutti, Signore, vogliamo essere santi. La strada certo è lunga, ma che importa? Tanto la facciamo con te. E sarà solo aggiungere gioia e tanta gioia. Mentre va per la strada della Gerusalemme, non sente il pianto che corre all'orecchio, che all'orecchio giunge, né vede occhi sbarrati di credere solo il risorto che divide la loro croce, cioè c'è solo il risorto che è con noi e quindi ci aiuta a dividere la croce, a portarla, metà la porta lui, metà la portiamo noi. E ci invita anche noi perché la croce sia gioia. La croce sia gioia, la croce fiorita. Ecco, noi cristiani abbiamo questo, accettiamo che la vita sia croce, ma non una croce di quelle solamente dolorose, di quelle che nessuno vuole, ma una croce che noi abbracciamo perché ci porta alla risurrezione, perché ci porta alla gioia vera, perché ci porta nei giardini fioriti, perché ci illumina, ci colora la vita. Ecco, quindi però ci vuole anche questa capacità del cristiano di sapere che è quella la strada, non sono altre, ma la strada della croce, una croce fiorita, una croce gioiosa. Lunga la strada, cammina, cammina, passo per passo, cuor chiama cuore e fa lo stesso perché è con te, te maiuscolo, quindi è sempre questa unione al Signore nel nostro cammino. Ecco la meta, vicina, cammina, ma ancor si ferma per dare di più. Ecco la gioia che giunge, altra gioia. Tra parentesi, è sempre luce, non c'è più la notte. Chiusa parentesi. Eterni sorrisi e il gallo non dormirà. Grazie papà, grazie Claudio Contarin, San Domenico e tutti noi. Ecco, questa pagina quindi di Claudio che ci racconta come vive e come colloquia con i santi, i nostri esempi, i nostri maestri e soprattutto l'unità che lui avverte nel vivere con Gesù le cose semplici. E questo lo possiamo fare tutti, ecco, noi spesso miriamo i santi come qualcosa di irraggiungibile che hanno fatto loro, che noi non sapremo. Invece Claudio ci invita proprio a dire: ma come? Il Signore ha chiamato me a testimoniare il suo amore dove sono vissuto, in una semplice famiglia, in una semplice parrocchia, nelle cose semplici. Quindi fate anche voi, perché così avrete la gioia eterna, perché così sarà gioia vera e il giardino fiorirà. Quindi la vostra croce mettetela nelle mani del Signore e andate avanti.
Bene, avevi anche scelto il leone o coraggio?
No, però se vuoi la posso leggere o se vuoi leggerla tu.
Perché io mi ero segnato pagine 46-51, avevo
Sì.
segnato questo.
Sì, solo che ho visto che il tempo stava andando avanti e allora volevo fermarmi per quello, però allora di pagina 49, questo volevo sottolineare, son 3 righe, datata 3 giugno 2007. Ieri mi sono proprio divertito, ecco, quindi ieri mi sono proprio divertito, poi stamattina sono andata a messa, puntini, sono pieno di gioia, stiamo organizzando una partita a pallone. E chissà che vada tutto bene. Ma sia la tua, tu maiuscola, la tua volontà e soprattutto vieni sempre con la mia maiuscola, con la mamma, mamma maiuscola. Quindi la volontà del Signore che venga insieme con la mamma celeste, gli angeli, i santi dei cieli e Santa Mamma Rosa a giocare con noi. Ecco, questo è. Stamattina sono andata a messa e poi ero pieno di gioia. Noi adesso, i ragazzi, in questi tempi li abbiamo persi, non riusciamo più a fargli capire l'importanza dell'Eucarestia, l'importanza di vivere una vita aderente al Signore, a Gesù. E allora i nostri occhi possono brillare come quelli di Claudio. Ecco, io pongo veramente nelle mie preghiere spesso questa esigenza del mondo di oggi, no? Ovviamente stiamo vivendo un periodo che tanati e poi anche tutte queste tecnologie, insomma, che isolano, noi dobbiamo avere soprattutto con i ragazzi, intanto custodirli nella preghiera, ma poi soprattutto comunque essere attivi con loro, essere presenti, non lasciarli da soli, insegnarli a pregare con certe scuse. L'altro giorno, con una scusa qualsiasi, ho detto a mio figlio: passa in chiesa che ho dimenticato qualcosa. Lui poi è tornato e mi ha detto: guarda, sono passato, però ho fatto anche la preghierina. Ecco, noi cerchiamo un po', con qualche scusa, un po' di farli ritornare al valore dell'Eucaristia, che è fondamentale per la salvezza del mondo, per la salvezza delle anime, e quindi partecipare alla messa non per dovere, non perché la domenica c'è quello, ecco, ma se non è la domenica va bene anche un altro giorno, ma che la messa diventi comunque il nutrimento della nostra anima, perché abbiamo visto, senza il nutrimento di Gesù non si arriva ad avere quella gioia piena. E poi si può anche andare a giocare a pallone con gli altri, anzi si va a giocare a pallone, non è che si sta 24 ore in ginocchio seduti in preghiera, ma il nostro spirito prima dobbiamo riempirlo, prima di andare nelle strade del mondo. Una delle sante che Claudio nomina è anche Santa Madre Teresa di Calcutta, con la quale dice: vorrei andare anch'io come nelle strade del mondo come faceva lei. E poi abbiamo visto che invece, voglio dire, anziché andare lui, sono andati i genitori in Burundi a intitolargli l'orfanotrofio, proprio per questo suo desiderio di essere concreto nella vita, di essere il Vangelo, portarlo ai poveri. Ecco, e quindi, però ecco, lui ha capito che bisogna fare la volontà del Signore, lui l'ha fatta in maniera semplice, in maniera nascosta. E questa Santa Mamma Rosa, che è di un santuario vicino a dove lui abitava, è effettivamente una madre di famiglia, non è molto conosciuta, forse però era madre di 9 figli più 2 adottivi, insomma è una beata nostra vicentina, che ha vissuto anche lei tutta questa relazione con il Signore e che partecipava alla messa quotidiana, alle preghiere, ma anche a tutte le attività in parrocchia, quindi insegnava a cucire, insegnava a catechismo e così, e affidava tutti i suoi figli al Signore. Alcuni sono diventati i sacerdoti e così, e più di uno, e gli altri, anche quelli sposati, li accompagnava con la preghiera. Ecco, questo quindi è un grande insegnamento di tutti. Noi siamo uniti nella comunione dei santi attraverso la preghiera.
Anche noi allora, pieni di gioia, organizziamo. Chi la partita a pallone o altro, ma con Dio si sta sempre bene. Allora, prima di un breve stacco musicale, vi leggo un messaggio che è arrivato da un nostro radioascoltatore, Fabrizio di Neviglie, che scrive così. Buon pomeriggio, carissimo Doregio, grazie per la trasmissione a Radio Mater e grazie a tutti gli ascoltatori. Oggi, ascoltando e ricordando queste figure angeliche, sento la necessità che mi esce dal cuore di condividervi il messaggio della Regina della Pace, l'importanza di pregare i nostri santi e aggiungo i nostri angeli nella festa di tutti i santi. Prossima. Voglio ricordare che non è la festa pagana dove i bimbi possono solo rivestirsi con mostri o altro, ma rivestirsi da figure angeliche. Proveranno a tenere così facendo un senso di vera felicità e di vera pace. Con ricordo particolare a Claudio Contarin, Fabrizio Boero, pace a voi, prego con voi. Ecco, sono tanti che consigliano di fare un'alternativa, ma non a parole, non Halloween o non Halloween, ma rivestirsi anche di queste vesti che ricordano le realtà celesti. E allora, grazie veramente di cuore, signore, e adesso facciamo un altro brevissimo, brevissimo stacco musicale e poi ci tuffiamo ad ascoltare, ecco, i fuochi d'artificio che usciranno. Sapete che nei fuochi sono i botti finali, eh? Bene, la cara Emilia ci darà i botti finali dopo questi interventi. Ascoltiamo un brevissimo, brevissimo stacco musicale. Eccoci, eccoci carissima Emilia, tutto per te. Riempici di fuoco in questi pochi minuti che ci rimangono.
Grazie Don Eligio, grazie alla regia, a tutti gli ascoltatori. Ho scelto di commentare il passo delle riflessioni e preghiere di Claudio, che risale al 13 giugno 2007, che lui intitola Prefazione al Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore. È un riadattamento con parole sue dell'episodio dell'Annunciazione. Era sera, a Nazareth di Galilea tutto taceva. Ma lì, nell'umile casa della cugina di Zaccaria, Maria, qualcosa di grande stava per avvenire. In quel tempo, Maria, come sempre, era indaffarata nei mille mestieri di casa. Ella preparava un dolce vestitino per il candido bambino che Elisabetta aveva in grembo. Pensava: guarda te che fa il Signore. Mia cugina Betta, cui nella sua situazione e alla sua età, un figlio. Poi si fermò e il suo sguardo fu attratto da un magnifico fiore. Esso cresceva nel pavimento di casa sua. E tu che ci fai qui? Nella roccia tu cresci. Proprio niente è impossibile a Dio. Si chinò su di esso. Sapeva davvero di un dolce profumo. Lo emanava in tutta la stanza. Come ho fatto a non accorgermene prima? Pensava. Poi lo guardò con un sorriso. Capì, era appena nato. Lodato sia il padre dei nostri padri. Era fatta così la semplice Maria. Ogni passo lo muoveva solo con il consenso di Dio. Faceva così armonicamente di ogni passo una preghiera a Dio. Ammirava, era accovacciata su quel dono. Poi udì il vento, ma non c'era aria. Ed ecco, arrivò la bufera, le fiaccole si spensero. Corse fuori, non un filo d'aria. Tornò in casa. Ecco il ritorno della bufera, fiamme di fuoco, una luce. Maria si inginocchia. Ora tutto taceva, solo fiaccole spente, e lì in mezzo alla sala una fonte di luce. Maria pregava. Ti saluto, Maria, sentì. Il Signore è con te. Egli ti ha colmato di grazia. Maria alzò lo sguardo. C'era un ragazzo, la veste bianchissima, lucente come i capelli, riccioli d'oro, la pelle pura, purissima, e il volto dolce, dolcissimo. Che significa? Pensò Maria. Il timore non mancava, eppure sentiva di fidarsi, sentiva che una grande gioia gli stava entrando nel cuore. Non temere, Maria, tu hai trovato grazia presso Dio. Avrai un figlio, lo darai alla luce e gli metterai nome Gesù. Egli sarà grande. Dio, onnipotente, lo chiamerà suo figlio. Il Signore lo farà re, lo porrà nel trono di Davide, suo padre, ed egli regnerà per sempre sul popolo di Israele. Il suo regno non finirà mai, disse la candida figura. Com'è possibile questo? Disse Maria, dal momento che io sono vergine. Lo Spirito Santo verrà su di te. L'onnipotente Dio, come una nube, ti avvolgerà. Per questo il bambino che avrai sarà soltanto figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, aspetta un figlio. Tutti pensavano che non potesse avere bambini, eppure è già al sesto mese. Nulla è impossibile a Dio. E Maria ormai era ricca, ricca di grazia. Nelle sue vene scorreva il sangue caldo della vita. Dai suoi occhi il fiume della gioia. Ogni cosa interna taceva. Sorrise. Eccomi, sono la serva del Signore. Faccia di me come tu hai detto. La dolce figura mostra delle grandi ali sulla schiena. Lodò la donna ricca di Dio. Del bene che ho visto finora, io, Gabriele, non ancora bastano i cieli e la terra per dire del bene che le tue mani faranno nel mondo, cara questa donna. Lei ancora non sa, ma sarà proprio questo suo e tuo, maiuscolo, figlio, che in te la nominerà madre, maiuscolo, di ogni uomo, proprio come tu l'hai fatta madre di Dio. Pensò Gabriele scomparendo in un bagliore di una luce. Gabriele, un angelo, pensò sicura Maria. E Claudio chiosa questa riflessione dicendo: Premetto, questa non è l'esatta versione dei fatti, ho usato un po' la fantasia, tranne che per le cose scritte nel Vangelo. L'ho fatto però perché potesse essere davvero piacevole questo passo, che a me piace tanto. E comunque la fantasia mi viene da Dio. L'ammirazione di Claudio per la Madonna, per la sua umiltà, per quello che il Vangelo ci dice di lei, mi sembra che parli già da solo. Pensare a come lui vedesse nella Madonna un esempio di umiltà, di quell'umiltà di cui che voleva raggiungere, di cui ripete spesso, che ripete spesso nei suoi scritti. E poi in realtà ci sono vari altri echi del Vangelo nelle riflessioni, nelle preghiere di Claudio. Anche in quell'ultima agenda che appunto Alberto ha menzionato prima, ci sono anche dei disegni, per quello è importante secondo me proprio averlo sotto mano. C'è un disegno, ad esempio, in cui lui raffigura la parabola del seminatore, ovviamente con un suo commento a margine. Il disegno è nelle pagine del 21 gennaio del 2008, non vorrei sbagliarmi,
Sì, è giusto.
e lì lui pensa che l'insegnamento di questa parabola sia combattere con sacrificio il male e le tentazioni, fidandoci e mettendo radici salde in Dio, sapere che la sua volontà è solo amore, e non avendo bisogno di altro, non dipendere né dal denaro né dal mangiare, ma solo da Dio. È quello che secondo me lui trovava, guardando a Maria, guardando ai grandi amici in cielo, agli uomini giusti che ammirava, e appunto cercando di tradurre nella sua vita quotidiana, fatta di studio, di lavoro, di vita di famiglia, il sorriso e la grinta e la gioia che gli veniva dall'essere sempre in comunione con Dio.
Sempre in comunione con Dio. Ecco, difatti qui lui scriveva all'inizio di quello che hai citato, vivere sentendo il battito del cuore. Mi pare che oggi il cuore abbia battuto in tutti in una maniera particolare, un cuore intriso di un amore che ci fa guardare oltre la difficoltà e ci fa intravedere grande speranza anche nei nostri giovani. Sicuramente il buon Claudio ci penserà lui dove noi non siamo, noi non riusciremo mai ad arrivare. Vi affido.
Ah, scusa, Don Eligio, una sola piccolissima puntualizzazione prima che il tempo scada. La citazione che prima faceva Don Gian Domenico, sì, era lui, di quella invocazione appunto in cui Claudio dice, parlava dell'essere, della misericordia, del credere all'enorme misericordia di Dio. Io penso che lui si riferisse a Santa Faustina e che un errore di stampa abbia fatto interpretare la A per una O, perché nella stessa pagina c'era figurato, l'ha proprio disegnato lui, il Gesù misericordioso del quadro legato alle rivelazioni di Santa Faustina, con i raggi che escono dal petto e tutto, con i piedi posati non sul pavimento, come appunto nel quadro tradizionale, ma sul mondo. Quindi si riferirà, farà un sicuro riferimento a Santa Faustina Kowalska e appunto a come Gesù le si è rivelato come misericordia, la stessa misericordia che lui appunto riceveva e che ognuno riceve nel sacramento della riconciliazione.
Grazie della puntualizzazione. Sai cosa ho pensato io quando ho letto? Ma si vede che si sente un piccolo Faustino lui, visto questo dialogo che ha con i santi, ho pensato quello. Sai che delle volte quando abbiamo le persone care, magari facciamo un diminutivo. E io avevo pensato quello. Hai precisato, ma nulla toglie veramente che sia un'anima bella sul serio. Vi leggo un messaggio che è arrivato da una coppia di genitori e penso che possiamo veramente affidarli al cuore di Claudio e a tutte le nostre e anche alle nostre preghiere. Trasmissione che fa tanto, tanto bene ascoltare. Questo ragazzo speciale, Claudio, vada a cercare nostro figlio che è in peccato mortale. Chiediamo solo che viva il resto dei suoi giorni con Gesù e per Gesù e in Gesù. Grazie Claudio per la vita che hai vissuto, semplice e concreta, come se fosse la cosa più normale di questo mondo, ma invece una vita piena di cielo. E allora vogliamo proprio accogliere con tutto il cuore questi genitori e li accompagniamo con grande affetto. E poi ci scrive una mamma di Mango, Rosanna, grazie, non si può aggiungere altro se non un grande infinito stampatello, grazie, grazie al buon Dio di mettere sulla nostra strada questi angeli. Grazie anche al sottoscritto. Ecco, ormai sono le 15:28, sento proprio di dover dire sì benedetto Signore nostro Dio, sì benedetto per tutto, sì benedetto per Don Gian Domenico, sì benedetto per Papà Alberto e tutta la moglie e tutta la sua famiglia, sì benedetto per Carla, sì benedetto per Emilia, ecco sì benedetto perché ci permetti Signore di vivere esperienze tanto tanto profonde. Ecco se vediamo. Se qualcuno fosse interessato ad avere questo diario, lo si fa così, lo può far sapere ed è un diario che io consiglio, avendolo tra le mani, vivamente di farne dono perché è qualcosa di prezioso. Signore, grazie, grazie di questo sorriso di Claudio che guarda lontano ed è lui che dice grazie a tutti. Voi ringraziate me. Ma io dico grazie a voi e aiutaci a prepararci bene per il paradiso. La festa dei santi ne sia un anticipo. Bene, vi do la benedizione del Signore, su tutti, portatela nel cuore. E se volete fare un saluto velocissimo, abbiamo ancora un paio di minuti, 1 o 2 minuti scarsi. Don Gian Domenico, sei ancora in linea? Papà Alberto?
Eccomi qua, vi ringrazio ancora. Sul serio, un figlio di Dio più che nostro. È veramente, cioè, ognuno che legge il diario di Claudio veramente scopre delle cose che io non avevo notato. Avevo notato altre cose. Comunque, grazie.
Bene, Carla?
Sì, beh, Claudio ci insegna ad essere cristiani veramente, ecco, non aver paura di esserlo. E quindi con questo adesso si avvicina appunto, come ha già detto, la festa dei santi, cerchiamo di portare la cristianità a un mondo che a volte magari tende a essere più mondano. Ecco, portare il Vangelo e portare Gesù come ha fatto lui vuol dire riempirlo di autenticità, di significato, ma anche di bellezza. Ecco.
Grazie. Emilia?
Concludo ancora una volta facendo parlare Claudio. Quando lui si rivolge ai defunti dicendo loro grazie, grazie per ogni immagine vostra che ci avete lasciato di voi da vivi e per tutte quelle cose belle, grandi e davvero importanti che fate per noi là nel cielo. Credo che sia un grazie a cui si uniscono tutti quelli che scoprono la sua storia e quelli che cercano storie come la sua.
Bene, grazie. E poi vediamo, adesso Carla ci ha parlato di Mamma Rosa, già suscitato entusiasmo ai radioascoltatori. Vediamo, chissà. Adesso abbiamo altre figure in scaletta, ma questa è veramente una trasmissione ricca di paradiso. Bene, carissimi, grazie alla regia per questa puntualità e presenza. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La
Amen.
gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. Grazie a tutti di cuore e buona domenica. Sia lodato Gesù Cristo.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Filo Diretto con i nostri angeli, preghiere e testimonianza con il gruppo GAM Maria Porta del Cielo di Alba in provincia di Cuneo. Oggi Don Eligio e i suoi ospiti hanno continuato la presentazione della figura di Claudio Contarin e il suo tesoro nascosto. Ritroveremo il Filo Diretto con i nostri angeli sabato 23 novembre 2024, sempre a partire dalle ore 13:45. Io vi lascio con il collegamento dalla Cappellina di Maria in Albavilla Como per la preghiera del Santo Rosario, la celebrazione della Santa Messa festiva e l'adorazione eucaristica. Augurando a tutti voi un pomeriggio e una buona preghiera, apprestiamo il collegamento.